E buonasera, buonasera, benvenute, benvenuti, benvenuti a tutti e tutte. Questa qui è Radio Onda Rossa, entro via Massima, Libera Scienza e Libero Stato, una grande nuova puntata in cui torniamo a parlare di scienza, anche di entropia e anche di Massima, tutti gli argomenti del titolo della trasmissione. Abbiamo cominciato puntualissimi, come al solito, e oggi ritorniamo a parlare di oceano, abbiamo detto, no? Tutto sommato l'Homo sapiens sappiamo che è una specie terrestre, come le altre specie terrestri, le lumache terrestri, gli artropodi, gli insetti, così. E quindi abitualmente siamo abituati a pensarci in due dimensioni. In realtà sulla Terra noi è vero che andiamo su e giù, ma andiamo su e giù attraverso dei piani inclinati. Quindi, come mi disse il mio... Aspetta, ti amo, vai.
Buonasera a tutti e a tutti. Ecco, un comandante. Venire in mente un bellissimo romanzo, si chiama Flatlandia.
Ah, non l'ho letto.
È un romanzo ambientato proprio su racconta di certe persone che si muovono in un mondo bidimensionale.
E noi tutto sommato, se ci pensi, caro comandante, ci muoviamo in un mondo bidimensionale di fatto, perché è vero che possiamo utilizzare, diciamo, la Z, no? Ma stiamo sempre sul piano, cioè un piano inclinato, così. Non pensiamo in verticale, ci pensano soltanto alcune categorie di persone, chi fa deltaplano, chi va in montagna, così, però in linea di massima non pensiamo verticale, e quindi siamo molto coi piedi su terra. Non ci abbiamo tanto la terza dimensione, che è quella del volo, ma è pure quella dell'acquaticità. Quando ho fatto il primo corso di subacquea, il medico, il pneumologo che mi ha fatto il certificato medico, mi ha detto: ma tu devi andare sott'acqua, perché sott'acqua non c'hai solo il davanti e indietro, ma c'hai anche il sopra e il sotto. Ed effettivamente, per esempio, chi fa le immersioni sa che quando impara a stare a galla, cioè l'acquaticità, riesce a volare dentro, perché tu dimentichi che stai nell'acqua e soltanto col volume dei polmoni gestisci il tuo assetto verticale. Così. E quindi sarà per questo che alla fine, no, non ci pensiamo al resto alla maggior parte del pianeta, pensiamo che se tutto finisce, comincia e finisce tutto sulla Terra. E invece l'oceano, no, ricopre il 71% della superficie terrestre, e nell'oceano, i mari, insomma, è contenuto il 97% di tutta l'acqua del pianeta, cioè, anche se è salata, però è quasi tutta l'acqua. Il resto è quella salata, è quella dolce che sta sulla Terra, quindi esce dalle sorgenti, dai fiumi, sta nei fiumi, così. E però la maggior parte anche di quella dolce sta nelle calotte glaciali, sia artiche che antartiche, e quindi mi pare quasi il 70%. E quindi noi, tutto sommato, anche lì con l'idea antropocentrica, oggi siamo antispecisti, con l'idea antropocentrica non ci pensiamo né al mare né all'acqua. E invece bisogna tornare a parlare dell'oceano, anche perché appunto il 70% della superficie, in più è proprio l'oceano, il fondo dell'oceano, che è quel motore che fa andare tutta la Terra, nel senso è sui fondali oceanici che si forma nuova crosta terrestre all'interno delle dorsali oceaniche, ed è sempre sui fondali oceanici dove, nelle grandi fosse che raggiungono le profondità più profonde della Terra, si consuma la crosta terrestre, quindi il motore, diciamo, di tutto il pianeta, così. In più, sulla superficie degli oceani avviene la maggior parte, poi ne parliamo, avviene gran parte dei processi biologici che ci interessano. Sarà per questo che non ce ne frega niente che comunque gli oceani li abbiamo riempiti di plastica, no? In realtà ormai se ne sentono parlare tutti delle isole di plastica, insomma noi ci rendiamo conto dell'importanza dell'acqua, tant'è che appunto l'abbiamo utilizzati come discariche, fino a che appunto nei mari più lontani, nel Pacifico, ho visto una mostra mi pare a Milano, su questa, tra l'altro fatta proprio dall'Enea, mi pare che c'era come partner, sulla consistenza di queste isole di plastica, con addirittura una simulazione, quindi appunto queste plastiche di dimensioni minime o medie che per uno spessore abbastanza rilevante della superficie del mare occupano, e quindi interagiscono con tutti i processi vitali. Non ci pensiamo, non ce ne importa niente. Fatto questo, nella stessa trasmissione di oggi, dove oltre a parlare degli oceani parliamo pure di quello che sta su, torniamo a guardare su in questa trasmissione, no? Per primi, caro comandante Jacopo, cara ospite segreta, per il momento abbiamo affrontato dei personaggi che adesso sono balzati alle luci della ribalta in modo purtroppo abbastanza disgustoso. Ahimè. Abbastanza disgustoso. No, abbiamo parlato qui per primi di Musk, cioè per primi ne parlavano anche altri, però dico, tanto tempo fa ne abbiamo parlato di Elon Musk, della parte, diciamo, di Amazon spaziale, perché abbiamo analizzato che, come siamo la prima specie planetaria ad averci una permanenza stabile all'esterno dell'atmosfera, anche il nostro sistema economico attualmente dominante, il capitalismo, di cui pensavamo qui da rozzi vecchi comunisti che insomma prima o poi ci sarebbe stato almeno il limite planetario, invece no, il capitalismo pure è balzato al di fuori dell'atmosfera, portato proprio dai vettori di Elon Musk e di Amazon, di Bezos, come si chiama, che adesso addirittura influenzano la politica mondiale. Dicevamo, attenzione, il capitale spaziale è il luogo in cui sta avvenendo la conquista dei territori, anche la conquista degli spazi di democrazia, no? Avevamo detto lo spazio è un bene comune sancito da alcune, come i fondali oceanici tra l'altro, sancito da alcune norme, e come l'Antartide, sancito da alcune normative internazionali, e quindi è un territorio di conquista del capitale. Che succede poi dopo che questi personaggi che hanno conquistato lo spazio vicino e quello meno vicino in realtà offrono i loro servizi come monopolisti agli stati, e addirittura senti un ministro italiano che dice che non c'è alternativa a fare accordi con Starlink e quindi con le imprese di Elon Musk, che ormai ha fatto il salto, addirittura è un ministro di Trump, e quindi questa cosa, che tutto sommato veniva insomma così considerata un po' folcloristica da alcune parti, in realtà è diventata il centro della politica. Per fortuna nello spazio prossimo, un po' più lontano, e quello ancora più lontano, non ci stanno soltanto i satelliti del capitale, i satelliti che portano su l'interesse per i dati, no? Ecco, citando l'estrattivismo dei dati, l'altra costola di entropia massima, ci raccontano sempre nella trasmissione quanto chi è padrone dei dati è padrone praticamente di tutto. Il nostro telefonino continuamente parla con quello che c'è intorno, e quindi i satelliti ci aiutano pure, sono diventati indispensabili nella vita di tutti i giorni, al di là di qualcuno in realtà, e quando stiamo nel traffico vediamo se c'è la fila, e lo vediamo grazie al popolamento capitalista, in quel caso lì dello spazio vicino. Però per fortuna, e quello di cui parliamo oggi, per fortuna questi due estremi, diciamo, della distanza dall'umano, lo spazio esterno all'atmosfera e la superficie dell'oceano, in qualche punto si toccano, e ci riguarda molto quello che si scopre dallo spazio dell'oceano, e di quello parliamo oggi, anche dell'utilizzo, diciamo, non per forza estrattivista, ma per citare sempre estrattivismo dei dati, dello spazio. E quindi mo lascio la parola al comandante Jacopo per introdurre la nostra ospite segreta.
Eccoci qua, buonasera a tutti e a tutti, come già mi sono introdotto prima inopportunatamente.
Flatlandia,
un bellissimo romanzo.
Adesso cerco di rubarlo.
Stasera parliamo di un'applicazione di questi dati, diciamo così, come tu hai introdotto, virtuosa. Virtuosa perché quello di cui parliamo stasera è un ambito di ricerca scientifica enorme, impegna l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, appunto attraverso l'uso di satelliti, appunto come ricordavi tu, di satelliti in atmosfera. Ormai c'è un traffico enorme, come nel raccordo anulare, ormai di satelliti, perché vengono lanciati a qualsiasi orbita, a qualsiasi altezza e per qualsiasi tipo di scopo. Stasera parliamo appunto di quei satelliti appartenenti all'ESA, appunto all'Agenzia Europea, quindi europea, quindi di tutti, ai fini di ricerca scientifica, che hanno il fine di, tra tanti utilizzi, parleremo di un utilizzo che viene fatto per appunto monitorare, posso dire così, lo stato di salute degli oceani, quindi in relazione ai cambiamenti climatici, in relazione appunto all'innalzamento, ai livelli, che se ne parla tanto, dei livelli degli oceani dovuti al riscaldamento globale, e soprattutto a chi popola gli abitanti degli oceani, quindi tutte le specie viventi, e incominciamo dal fitoplancton, da una delle cose basilari, che ha un ruolo fondamentale. Ora, queste cose ne parliamo appunto con chi le fa di mestiere. È un ospite che è già stata qui, ci ha fatto molto piacere riaverla con noi una seconda volta. Non mi ricordo più se sono già passati 2 anni, il tempo vola, io non mi ricordo se l'anno scorso, due anni fa, parlando soprattutto delle correnti oceaniche, sempre attraverso questi satelliti. Stasera invece ci spostiamo su altri tipi di monitoraggio, altri tipi di analisi, sempre sugli oceani, e lo facciamo appunto con la nostra ospite che si chiama Marie-Hélène Riou. È di origine francese, ha studiato a Tolosa, è un ingegnere aerospaziale, poi ha fatto un dottorato in oceanografia fisica e lavora all'ESA qui a Frascati a Roma. Buonasera Marie-Hélène, buonasera.
Buonasera. Bentornata. Grazie.
Bentornata, che piacere.
Piacere mio, grazie di avermi qui.
Allora, dicevamo, l'altra volta avevamo parlato appunto innanzitutto, ecco, questa è una curiosità perché abbiamo parlato di satelliti. Ora, questi satelliti dove si trovano? Perché non abbiamo parlato di Elon Musk ultimamente, sta sulle cronache tutti i giorni, questo Starlink, orbite basse, orbite alte. Ora, dove i satelliti geostazionari, questi satelliti che voi utilizzate, a che distanza si trovano dalla Terra, insomma, dalla superficie terrestre? Da quanto tempo, quanti ne sono? Insomma, dei dati su questo. E poi abbiamo parlato l'altra volta delle correnti, questa volta se ci dici di che cosa vogliamo parlare, ecco, qual è l'uso?
Certo. Eh sì, forse comincerei da qui, che l'altra volta, come dici tu, avevamo parlato delle correnti. Io oggi, forse perché siamo a gennaio, che l'estate è ancora un po' lontano, io vi volevo parlare del colore del mare. Cioè, no, ce lo immaginiamo già, che vediamo dalla spiaggia tante sfumature, questo mare bellissimo, abbiamo anche bisogno di bellezza in questi tempi, quindi mi piaceva portare questo argomento e sì, andare a spiegare un po' di più come funzionano questi satelliti, che hanno a bordo dei sensori ottici che permettono di misurare, di fotografiare, perché alla fine il processo è molto simile a quello di una macchina fotografica, che invece di stare a livello del mare sta, come mi chiedevi prima, fra i 600 e 800 chilometri di distanza.
Per dare un'idea, è il doppio praticamente dove si trova la stazione spaziale, perché mi pare che la stazione spaziale è 400 chilometri, questo è il doppio più distante.
Quindi più distante, però in effetti, come dicevi anche te prima, i satelliti, cioè abbiamo anche sensori ottici su satelliti geostazionari che sono ben più in alto e che invece permettono, allora, nel mondo dei satelliti l'altezza a quale orbita il satellite, poi dall'altezza dipenderà quante volte sorvolerà lo stesso punto del mare, in questo caso, quindi la ripetitività delle acquisizioni satellitari e anche quello che chiamano la risoluzione spaziale, quindi quanti dettagli uno può vedere dallo spazio. E quindi nella fattispecie, sì, questi satelliti ottici, quelli che sono a 600-800 km di distanza, a secondo poi di altre caratteristiche possono ripassare sopra lo stesso punto ogni 2-3 giorni, diciamo, e misurare, avere immagini con una risoluzione di 10 metri per quelli un po' più precisi, fino a 1 chilometro. Parlo però di satelliti, come dicevi tu anche prima, del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, quindi che si chiama Copernicus, che è praticamente il programma di osservazione della Terra più importante al mondo, che ha oggi una quindicina di satelliti in orbite che osservano la Terra, appunto.
Scusa Maria, è proprio per far intendere a chi ci ascolta, è quello che a fine anno ci dice la temperatura globale della Terra, e ci dice che ogni anno è stato l'anno più caldo, e questo viene fatto attraverso appunto
Sì, quello queste misure. Sì, sì, sì. E questi dati, questo mi preme ovviamente puntualizzarlo, sono dati disponibili a chiunque in modo libero e gratuito.
Quindi... Sì, credo che ci sia il sito di Copernicus, a cui si accede a questi oceanici, ma anche a tutti gli altri dati della costellazione che sono liberi. E ci sono, ultimamente hanno implementato tanto, e questo qui è molto funzionale, le interfacce che permettono a chi non ci capisce niente, cioè a chi non è addentro, cioè a chi non è in grado di prendere il dato puro e utilizzarlo direttamente, invece di capirci qualcosa, almeno per la parte terrestre, immagino pure per quella oceanica, anzi qualcosa l'ho vista, sì.
Sì, sì, e infatti vi invito tutti ad andare a vedere queste immagini satellitari del colore dell'acqua, che poi spiegherò un po' di più come funzionano, perché devo dire io mi incantano sempre, sono bellissime, ci sono delle sfumature di colori che proprio sono una poesia, ecco, quindi vi invito ad andare a vedere queste immagini satellitari. Del programma Copernicus noi usiamo per di più il satellite Sentinel-2, quindi la serie, no, di satelliti Sentinel sono fatti a posto per fare le Sentinel del nostro pianeta, e ci hanno vari satelliti, parleremo più dei satelliti ottici, però ci sono quelli che misurano la temperatura dell'acqua, come si parlava anche prima, le onde, l'altezza del mare, e poi anche i venti, quindi tutta la salinità, no? La quantità di sale delle acque, quindi possiamo monitorare tutti gli oceani, i vari parametri che ci informano poi sulla salute degli ecosistemi marini.
Vogliamo mettere una canzone intanto, visto che hai scelto pure o dopo?
Benissimo così,
allora che sentiamo?
Allora io avevo pensato
che Marilene, bisogna dire agli ascoltatori e alle ascoltatrici, Marilene è forse l'ospite più preciso su questa cosa, che produce una playlist, almeno dei nostri, produce una playlist perfetta con tanto di motivazione, non è così, no, me l'ho scordato, e quindi adesso vediamo.
Beh, io per rimanere in tema su questa prima canzone avevo pensato a un brano di Gian Maria Testa che si chiama Come le onde del mare.
E lo mandiamo.
Certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire, sospese fra l'azzurro e l'amaranto, e vibrano di un ritmo lento, 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 ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare. Lai, lai, la, la. Certe nostre sere e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, 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 ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.
Ed eccoci, bellissima, bellissima scelta. Gian Maria Testa, stavo guardando, scomparso nel 2016. E, tra l'altro, Gian Maria Testa, ecco, prima parlavamo di Marsiglia, era tanto amico di Jean-Claude Dizzo, proprio. Addirittura alcuni libri lì del ciclo del Casino Totale, insomma, erano dentro i libri, ci sono citate delle canzoni di Gian Maria Testa. Così, questo, delle perle di conoscenza che vi lascio.
Va bene, dunque riprendiamo il filo del discorso. Quindi tu, ci siamo lasciati prima dello stacco musicale dicendo che questi satelliti ti danno i colori degli oceani, ti forniscono i colori. Ora, dicevi, no, che sono bellissimi, al di là della, ecco, dell'aspetto, diciamo, artistico e immaginifico, no, che ti può suscitare, ma da un punto di vista scientifico a che serve definire bene i colori, ecco, degli oceani?
Certo, allora forse comincerei magari dall'inizio, no? Il colore del mare, cioè nell'immaginario collettivo, il più delle volte è blu. Un bel mare blu invitante. Allora, perché è blu? Perché è praticamente la luce del sole, che contiene tutti i colori dell'arcobaleno, quando entra nel mare, questa luce è fatta da tutti i colori, è come se sono delle onde elettromagnetiche, ogni lunghezza d'onda corrisponde a un colore, ci sono le lunghezze d'onde più lunghe che corrispondono al rosso, quelle più corte che corrispondono al blu, in mezzo c'è tutta la gamma di colori, dal giallo, l'arancione, giallo, verde, blu, viola. E alcune lunghezze d'onde, quelle più corte, non vengono facilmente assorbite dall'acqua pura, e invece vengono riflesse dal mare, mentre altre lunghezze più lunghe, come il rosso, il giallo, il verde, vengono assorbite. Per questo poi noi, da quando guardiamo il mare, lo vediamo che è blu. Questo è nel caso che nel mare ci sia solo acqua pura, che invece non è così, cioè ci sono tante sostanze nel mare che magari assorbono colori diversi o riflettono colori diversi, il che fa sì che noi vediamo il mare con tante sfumature. Per esempio, no, prima Lorenzo parlava del fitoplancton, il famoso fitoplancton, che sono degli esseri viventi primordiali per la vita sulla Terra, perché sono degli organismi unicellulari fotosintetici, che vuol dire che loro, grazie all'energia del sole, all'acqua, l'anidride carbonica contenuta nell'acqua e a nutrienti che sono anche contenuti nell'acqua, producono la loro materia organica, quindi possono crescere, e l'ossigeno che respiriamo noi, quindi il 50% dell'ossigeno che respiriamo come esseri umani è prodotto da questi organismi microscopici che vivono nel mare. E questa fotosintesi la fanno grazie a dei pigmenti che contengono nella loro cellule, che permettono questa fotosintesi, e il pigmento più comune è la clorofila. E questa clorofila, appunto, riflette, l'unica lunghezza d'onda che non assorbe è il verde, quindi il verde viene riflettuto, e per questo noi vediamo l'acqua verde quando ci sono delle fioriture di alghe o di fitoplancton. alcuni tipi di fitoplancton, perché poi ci sono tanti, quelle che sono più efficaci per fare questa produzione primaria di cui parlava Lorenzo, che è questo processo di fotosintesi, no? Che permette di produrre la materia organica grazie all'anidride carbonica. Alcuni fitoplancton invece hanno dei pigmenti che riflettono più il rosso, per dire, e queste alghe che si sviluppano in alcune condizioni sono anche abbastanza famose perché creano quello che chiamiamo le maree rosse, quindi si vedono delle grandi superfici di acqua rossa, e sono delle alghe che possono essere dannose per la salute degli organismi viventi, anche quindi sono le famose alghe dannose, di cui si parla anche sempre di più, perché magari oggi con l'inquinamento, con il riscaldamento delle acque, questo tipo di alghe si sviluppano di più. E quindi se ne parla anche di più.
Scusa Maria, non ricordo, quest'estate c'è stato proprio un problema di questo tipo sulla costiera adriatica a Rimini.
Sì, c'era stata costiera adriatica, perché effettivamente la materia perché si sente? La materia organica che arriva dai fiumi, dalle fogne, così, e più il caldo fornisce il nutrimento, e quindi la riproduzione cellulare di questi organismi è favorita, e quindi ci sono questi fioriture. Anche noi stavamo in Puglia, e pure in Puglia, in alcune zone più a nord, c'era stata questa caratteristica di questa presenza algale che poteva dare delle irritazioni a noi, semplicemente delle irritazioni cutanee. Il problema è che quando ci sono quelle fioriture gigantesche, l'esempio paradigmatico, anche se sono dei laghi, sono i laghi africani, che ci sono state delle eutrofizzazioni andate, a quel punto lì praticamente le alghe, è vero che sono materia organica, ma sono in grado di uccidere tutto quello che c'è sotto, nel senso, in un mare chiuso come l'Adriatico, dove si formano anche quelle mucillagini, quelle grandi fioriture gigantesche con queste placche, così sotto non c'è più la luce, no, perché la luce che dovrebbe entrare almeno per i primi 10 metri, 15 metri, 20 metri non c'è più, e quindi quest'estate c'è stata, come no, ammazza, c'era un allarme, poi dalle parti tue ce n'era più allarme.
No, in Abruzzo no, non è arrivato.
Ah, già evitato.
Ci siamo scampata più a nord.
Sì, no, infatti questi fenomeni sono anche fenomeni, in questi casi ovviamente dannosi, che possiamo monitorare grazie ai satellitari, perché appunto misurando il colore del mare possiamo distinguere magari tra vari tipi di fioriture e vedere anche quelle più dannose. E nelle zone costiere, in effetti, questo fenomeno che chiamiamo eutrophication è anche dovuto a tutte le sostanze inquinanti che vengono rilasciate nei fiumi e che poi arrivano in acqua, in mare, in particolare tutti i fertilizzanti dell'agricoltura intensiva, che allora, come ho detto, no? queste fioriture, questa fotosintesi per avviarsi ha bisogno della luce, dell'anidride carbonica, dell'acqua e dei nutrienti. E quando ci sono questi fenomeni di eutroficazione è perché ci sono tanti nutrienti che arrivano in acqua, quindi ci sono queste grandi fioriture che si formano, e in effetti, come l'hai detto, c'è un rischio di quello che chiamiamo ipossia, quindi mancanza di ossigeno, o addirittura apossia, che l'ossigeno non c'è più proprio nell'acqua, dovuto a due fenomeni. Il primo, come lo dicevi tu Lorenzo, è che quando queste fioriture sono così sviluppate, così grosse, l'acqua non riesce più ad arrivare, cioè fa buio sotto queste alghe, e come abbiamo detto la fotosintesi c'è anche bisogno di luce, quindi non c'è neanche più sviluppo sotto l'acqua, e quindi non c'è più produzione di ossigeno, quindi questo già è un primo motivo per quale l'ossigeno viene a mancare. Ma queste grandi quantità di alghe, anche quando vengono a morire, vengono dissolte vengono da batteri, e questi batteri consumano l'ossigeno che c'è nell'acqua, quindi ci ritroviamo in situazione dove in effetti nelle strate più profonde del mare non c'è più ossigeno, e questo può praticamente portare alla creazione di deserti marini dove i pesci per primi non riescono più a vivere, migrano migrano in altri posti dove c'è più ossigeno.
Siccome hai accesso a tutto il globo, no? Ti volevo fare questa domanda, ma adesso mi è venuta adesso. Come? Quali sono in quest'ultimo anno, se ti ricordi, quali sono le zone più critiche da questo? Sono state le zone più critiche? Mi viene in mente che sono la foce del Rio delle Amazzoni, faccio una domanda. Oppure il Po.
Allora, su questo non ti so dire con precisione. In effetti sono tutte le aree costiere sono a rischio quando sono vicine a grande metropoli, a grande città, dove c'è anche le acque reflue, vari inquinamento, anche l'inquinamento atmosferico, no? Delle macchine che poi depositano questi nutrienti alla superficie del mare. Quindi tutte le zone molto abitate hanno questo, purtroppo, questo potenziale di creare queste maree. Poi c'è anche da dire, l'abbiamo accennato prima, c'è anche il fatto che alcune alghe si sviluppano di più quando la temperatura è più alta, quindi ci sono delle fioriture, in particolare questo tipo di fitoplancton, i dinoflagellati, che creano le maree rosse, o le cianobatteri, che sono più alghe blu, che fanno delle fioriture bellissime, però che sono anche dannose per la vita acquatica. Quindi.
E certo, e poi comunque influenzano pure le comunità che vivono nei territori. Uno non ci pensa mai, no? Perché a proposito di riscaldamento globale, mitigazione, una cosa è l'innalzamento del livello del mare, e un'altra contemporanea è il cambiamento della fauna e anche della flora, cioè anche del, appunto, se non c'è luce che passa, che ne so, le posidonie o l'equivalente, cioè la parte vegetale fissa sul fondo non può più fare la fotosintesi, si desertifica, a quel punto lì un po' i pesci se ne vanno e un po' non ci stanno. Citavo i laghi africani perché lì, essendo un bacino, i bacini sono chiusi, l'arrivo dei fertilizzanti ha creato delle, direi così, impressionante, perché anche dei bacini molto piccoli tu non vedevi più l'acqua. Le fioriture sono di piante che hanno delle radici lunghissime all'interno, quindi uccidono tutta l'acqua. Quando muore questo, quindi non le puoi neanche uccidere quelle piante, perché quando muoiono affondano e fanno una anossia sul fondo, e quindi l'unica cosa che hanno, cioè, dove sono riusciti a farlo, è tagliarle, portarle via, ma in pochi giorni riempiono le superfici. La stessa cosa avviene nel mare, uno magari non se ne accorge perché avviene a largo, e per esempio sull'Adriatico quest'estate facevano vedere che sulla costa andava bene, poi uscivano con la barca e stavano nel caffè e latte. Ed effettivamente cambia tanto, quindi nelle comunità umane anche, che dipendono tanto dalla pesca, certo. Questa cosa qui può avere un impatto, a proposito di mitigazione e adattamento, enorme, perché le tecniche di pesca sono sviluppate sul pesce che c'è, non sul pesce che ci sarà. Quindi anche il cambio di fauna ittica, che è dovuto al riscaldamento, comporta il fatto che magari, ecco, c'è stato adesso, c'è il granchio blu, no? Che già stanno cucinando nei ristoranti, però noi non siamo proprio una comunità solo dipendente dalla pesca, però se uno dipendeva dai granchi mangiati dal granchio blu, c'aveva un problema.
Certo.
Ma ti volevo fare un'altra domanda, ma riuscite pure a monitorare le barriere coralline con questo metodo?
Sì, allora forse mi rendo conto che a questo punto non abbiamo neanche tanto spiegato come si misura il colore del mare, dallo spazio, quindi arrivo alla tua domanda. Però questi sensori ottici, no? Che si chiamano spettrometri, che sono a bordo di questi satelliti, praticamente misurano quello che chiamiamo la radianza, che sarebbe la quantità, cioè l'energia per ogni lunghezza d'onda che arriva allo satellite. E quindi, come abbiamo detto, a secondo di cosa c'è nell'acqua arriverà la lunghezza d'onda che corrisponde a quello che è stato riflesso. Quindi potremo capire se si tratta di acqua pura, se si tratta di acqua verde con tanto clorofila, quindi più sarà verde più sarà carica, se si tratta magari di un altro tipo di fitoplancton rosso o blu come abbiamo già accennato, se si tratta pure di altri tipi di materiali sospesi nell'acqua come i sedimenti, sabbia, argile dovuto all'erosione costiera o dovuto a quello che arriva, alla materia organica che arriva dai fiumi, quindi si possono veramente identificare cosa c'è in acqua grazie a questa misura satellitari. Poi la tua domanda era?
Scusa. Sono le barriere coralline.
Ecco, bravo. Allora, le barriere coralline, infatti abbiamo fatto dei studi.
Cioè, ti faccio questa domanda perché so che sono degli ecosistemi delicatissimi, che sono i primi che certo. stanno andando via. Con
certo. Appunto ci sono stati degli studi con i satelliti che dicevo prima della Copernicus, Sentinel-2, che ha questa risoluzione spaziale molto alta, quindi di 10 metri, quindi permette di veramente guardare i dettagli di quelle zone che sorvola. E quando l'acqua è, allora, quando i fondali sono, non sono molto profondi, questa è la parte essenziale, perché a questo punto la luce viene riflessa dal fondo del mare, e viene riflessa e poi vista dal sensore satellitari. Quando l'acqua è bella trasparente si possono in effetti monitorare anche i corali, anche quello che dicevi prima del Posidonia in Mediterraneo, che sono queste praterie erbose, che sono quindi praticamente sul fondo del mare, che crescono e si può vedere. Quindi noi avevamo fatto, cioè a l'ESA, uno studio in effetti grazie ai dati di Sentinel-2, dove si poteva vedere lo sbiancamento del corallo fra un periodo e l'altro, dovuto all'alzamento delle temperature, che fanno che quando l'acqua è più calda ci sono queste alghe colorate che vivono in simbiosi con il corallo, che dà al corallo tutte le sue, la sua bellezza colorata. Con la temperatura che si alza, queste alghe se ne vanno e lasciano il corale bianco. Questo non è definitivo, il che vuol dire che se poi l'acqua torna a una temperatura idonea, queste alghe poi tornano e il corallo non muore. Se queste onde di calore o questo riscaldamento c'è una frequenza troppo alta, può diventare a rischio e il corallo non si riprende più. Però sì, si possono vedere anche queste cose.
Eh sì, poi c'è il problema dell'innalzamento, no? Perché lì c'hai l'ambiente, questo delle barriere. Noi a Capodanno con Maria Elena siamo andati a vedere il posto in Umbria dell'estinzione giurassica, no? E lì c'è la traccia marina dell'estinzione. Nei sedimenti non vedi più proprio il plancton del Cretaceo, cioè scompare dopo l'evento, che la meteorite che ha distrutto l'intero ecosistema terrestre, in quel caso lì, che ha determinato la scomparsa dei dinosauri. In Umbria è registrato da sedimenti che stanno al fondo del mare, e quindi se ci fosse stato un satellite dell'ESA che è sopravvissuto al meteorite, avrebbe notato dall'alto la perdita, il cambio, la morte di tutto il plancton che c'era prima della crisi biologica del Cretacico, e l'assenza di organismi successiva. E la barriera corallina è un altro di questi marker, come diceva il comandante Jacopo, perché poi la vita del corallo e di tutta la comunità che vive è legata all'ambiente tra una marea e l'altra. E se salza il livello del mare troppo velocemente, la barriera corallina non fa in tempo a crescere per stargli dietro e affoga. Ed è un altro fenomeno, sbiancamento, sì, che avete visto, che si vede dal satellite, che è uno degli effetti più gravi del riscaldamento globale, anche perché lì ci vive, mi sa, l'80% della biomassa dell'oceano, soltanto in quella parte lì.
Sì, no, infatti poi i coralli sono importantissimi perché sono l'habitat di tante specie, quindi c'è proprio la casa di tanta biodiversità, quindi sono importantissimi. Poi la cosa è che soffrono del riscaldamento del mare, come dicevamo adesso, ma anche della sua acidificazione, no? Che questo invece è un altro fenomeno terribile che possiamo anche monitorare dallo spazio usando altri tipi di dati, che invece è dovuto dall'assorbimento dall'anidride carbonico, appunto dall'acqua, che abbassa il pH e quindi rende l'acqua più acida, e questo sul coralle fa che non può più cioè soffre di decalcificazione, non può più costruire il suo scheletro.
Cambia il chimismo delle acque su cui... Sì. Eppure quello lì lo riesce a vedere dal monitoraggio satellitare.
Allora, la bellezza poi, infatti questo mi aiuta a parlare di un'altra bellezza che a me colpisce molto con l'uso dei dati satellitari, e che ovviamente tutte le cose di cui stiamo parlando oggi, non è che c'è un satellite magari che misura esattamente appunto, no, il pH, l'acidificazione, non è che abbiamo un satellite che dà la misura di questo parametro, come 2 anni fa vi ho raccontato che non c'era un satellite che misurava le correnti, bisognava andare a trovare tanti parametri misurati da satellite, usare anche i dati misurati in mare, che chiamiamo in situ, e lavorando su modelli più o meno elaborati riuscire a ricavare questi parametri. Per il pH, l'acidificazione degli oceani, è un po' la stessa cosa. Praticamente si misura in acqua, in situ, il pH, però si può fare solo in determinate in luoghi limitati, anche in tempistiche limitate, e poi si connette ai vari parametri che invece si misurano in modo globale e continuo dai satelliti, che sono principalmente, per quello che riguarda l'acidificazione, la salinità, la temperatura e la clorofila. Quindi mettendo insieme questi vari parametri e il dato in situ si riesce a fare dei modelli.
Cioè i dati in situ cercano di calibrare al meglio il modello.
Sì, esatto.
Che serve,
sì,
poi, sì, per avere una scala globale di pH.
Certo, certo. Mm. Dove c'è il dato in situ si costruisce il modello e poi si applica in modo globale per avere una mappatura continua anche cioè su tanti anni, così possiamo anche capire qual è l'impatto dei cambiamenti climatici su questi parametri, perché ci abbiamo ormai 20-30 anni di dati.
E infatti si assiste alla discesa progressiva del pH, e va bene, abbiamo parlato anche altre volte, contemporaneamente appunto il cambio del chimismo comporta un tasso di estinzione delle specie marine molto, molto elevato. È tutto dovuto ovviamente all'anidride carbonica che immettiamo noi, o comunque l'incremento dell'anidride carbonica, questo per ricordarcelo. Vogliamo fare un'altra pausa? Lanciamo questa meraviglia.
Quindi, come secondo pezzo, io ho scelto L'Orange Felon, che è una canzone di Daniele Sepe insieme a Andrea Tartaglia.
Arancio Fellone 2016, e che Longoppo Gru, Porto Beat, vai!
Il vent camminè sur le sky avec le calon, le range felon, le range felon, 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 felon. Avec le calon, le range felon, le range felon, 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 felon.
Il veut caminer, le range felon, il
s'arrampica dallo scoglio della gaiola fino a lui Virgilien e trova un munesse per tutto il part che lui fa mariteietta quando si va a fare le chanchelle in goffa montagnella le raspello in scena par pusillipe arriva a Mergelin e trova lo scoglio ricoperto di cemento per cui l'umanità tiene che sa boschi lui sord ha ricoprito tutto di merda. Sa domanda pourquoi e camminan arriva piazza Belen il trova una guerra devastante spritz contro spritz nella testa della gente per le star per le fa star distrutte interrate e poco combattive cammina e arriva verso Marchanise allì a Dai passando per Julien trova Lucien passando per Marraine trova l'ura Marlène. La vita è difficile, si arriva una discarica di merda. Arro la gente, butta sotto il tappeto tutta la moneta scatena in corpo. Questa cosa lo range pelon, lo fa tanto male. Piange, cammina e va, il ve.
Il ve, cammina, pour le scoglio, avec le canon. Le range pelon, le range pelon, 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 pelon. L'orange felon, 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 felon.
Parblé, parblé, l'orange felon bastemia. Bestem venait toute la distribution. Pourquoi il s'en ricorde du temps où l'homme campava insieme à nature felice. Invece mort, distruge, distruge. Et non pense à is. Non pense à le gambarette, non pense à la padella. Et passe de la padella à la brèche. E l'orange felon pense e dice umanità, je ne parle pas, tu ne parles pas. Je ne parle pas, tu me parais pâle. Tu me parles pour poutiel. Pourquoi les rampes les vont mettre au bon papier la robe, le dénerve à nascondre la vérité. Nous c'est facile par vivre bien pour le scoy. Pourquoi le scoy est la liberté. Il veut caminer pour le scoy avec le canon. L'orange felon, l'orange felon, 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 felon. Il veut caminer pour le scoy avec le canon. L'orange felon, l'orange felon, 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 felon.
L'orange felon, distrutto da tutto quello che ha vissuto, sa ricorda lo scoy e decide di tourner. Se pille nous passage dans le capitaine, que nous capitaine, que le baffo rosse. Pareve nous trichèque. Et l'insegna une legge facile. Que la vie se peut défendre. Sous le sur le range tel. Se mettent con le quel unite. Et diventent libre, libre. Et ritorne à vivre con la legge de l'uscoy. Pourquoi est lo scoy? Se dice sul. Liberté, égalité. Mais surtout, frate à me. Caminer pour le scoy avec le canon, le range felon, le range felon, 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 felon. Il veut caminer pour le scoy avec le canon, le range felon, le range felon.
Eccoci qui in ascolto sui microfoni di Entropia Massima, Libera Scienza e Libero Stato. Ci stiamo avviando all'ultima parte di questa interessantissima trasmissione sugli oceani. durante la musica mi è venuta in mente un'altra domanda, chiacchierando con Maria Elena, che è, ritornando un po' alla produzione primaria di fitoplancton. Ovviamente tutto questo, questi ragionamenti, queste ricerche, ovviamente ormai, come avete ben capito dalla trasmissione, sono strettamente legate a capire di che morti si deve morire, cioè rispetto al cambiamento climatico, perché quello è il problema principale, insomma, che attanaglia ormai tutte le ricerche scientifiche che riguardano la Terra, le scienze della Terra ormai, e capire, insomma, quali saranno gli scenari possibili, più probabili, futuri. E allora, rispetto a questo, abbiamo capito che la produzione di fitoplancton come produzione primaria è fondamentale per tutto l'ecosistema, per tutto l'habitat naturale mondiale. E allora, andando più nello specifico, siccome sappiamo che appunto c'è un riscaldamento globale, quindi un innalzamento non solo dei livelli ma di temperatura degli oceani, come hai detto prima, questa correlazione, qualche correlazione c'è forte tra appunto l'aumento di temperatura e la produzione primaria di fitoplancton?
Allora sì, una domanda importante ovviamente, perché nelle ricerche che si fanno cerchiamo di capire e qual è l'impatto di questo cambiamento climatico sulla salute degli oceani, e in particolare in questo, per quello che riguarda quello che parliamo oggi, sul fitoplancton e la sua capacità di fare produzione primaria. Quindi, come abbiamo detto, per fare produzione primaria al fitoplancton gli serve la luce, l'anidride carbonica, e i nutrienti e l'acqua. Allora, cosa succede? Che i nutrienti praticamente sono più situati più spesso nelle profondità del mare, anche per la gravità, e invece il fitoplancton è in superficie, c'ha bisogno della luce, quindi è nella zona che chiamiamo trofica, dove arriva la luce per poter fare la fotosintesi. Cosa succede? Che quando si riscaldano le temperature superficiali, l'acqua calda è meno densa, è più leggera, e si crea quindi una stratificazione delle strate superficiali dell'acqua, che fa che i nutrienti non riescono più tanto a risalire in superficie, e quindi il fitoplancton gli manca questi nutrienti per fare la sua fotosintesi. Allora, detto questo, l'impatto, quindi la tendenza in questi 30 anni, diciamo, che abbiamo le misure satellitari sulla produzione primaria del cambiamento climatico, è ancora molto dibattuto, è proprio un campo di ricerca molto attivo, perché dipende da tanti fattori. Quindi nelle zone tropicali si osserva in effetti una diminuzione di questa produzione primaria, magari nelle latitudini più alte come in Artico il fatto che la temperatura si riscalda invece fa sì che è più favorevole alla fotosintesi, quindi dipende un po' dalle zone. E invece abbiamo fatto recentemente un istituto qui a Tor Vergata, l'Istituto di Scienze Marine del CNR, ha fatto uno studio sull'impatto delle onde di calore marine sul fitoplancton e la produzione primaria, perché come saprete o avete vissuto negli anni passati, cioè ci sono stati tante ondate di calore nel mare Mediterraneo, quindi un'acqua più alta, più calda da ben 4 gradi in media rispetto alla climatologia. E questo studio ha fatto vedere in effetti una diminuzione nel Golfo del Leone in particolare della quantità di fitoplancton, e anche molto importante uno shift nel tipo di fitoplancton, cioè questa condizione calda ha fatto sì che i fitoplancton più grossi, i diatomee, hanno fatto più fatica a svilupparsi, quindi sono stati più i tipi di fitoplancton più piccoli che si sono sviluppati, quindi questo ha un impatto grosso abbiamo detto, sulla produzione di ossigeno, sull'assorbimento, il sequestro dell'anidride carbonica e quindi su tutto il ciclo del carbonio oceanico.
Bene, un'altra domanda d'obbligo. Abbiamo parlato di questi satelliti che ci sono adesso, quindi abbiamo parlato del loro potere risolutivo. Tu hai detto che adesso si riesce ad arrivare appunto a una risoluzione di 10 metri. La domanda è se è in cantiere la preparazione di strumenti ancora più sofisticati, più elaborati da mandare in orbita per riuscire ad andare in un dettaglio maggiore, oppure meglio, serve andare in un dettaglio maggiore da questo punto di vista?
Sì, certo, quindi in preparazione, cioè la generazione successiva di satelliti ottici è in fase di sviluppo, e la cosa su quale cioè lo strumento su quale si lavora molto in questo momento è di provare di aumentare, allora, non tanto la risoluzione spaziale, che anche questa è molto importante, ma una risoluzione che è molto importante è quella spettrale. Quindi abbiamo detto, no, che gli spettrometri vanno a misurare l'intensità di luce riflessa dal mare in varie lunghezze d'onda. E come primo ordine vede se c'è verde, se c'è blu, se c'è rosso, però ci sono tante sfumature fra tutti questi colori. E a secondo del tipo di fitoplancton che c'è in acqua si può arrivare a distinguere dettagli che sono molto importanti per capire il ciclo del carbonio, per capire tutto quello di cui abbiamo parlato e l'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione primaria, sul fitoplancton, eccetera, eccetera. Quindi si sviluppa in questo momento dei satelliti che noi avevamo prima, quelli che chiamavamo multispettrale, che Sentinel-2 o Landsat negli Stati Uniti della NASA. E adesso si lavora molto sui satelliti detti iperspettrale, quindi una risoluzione spettrale maggiore. Un anno fa è stato lanciato dalla NASA il satellite PACE, che è proprio dedicato a questo tipo di studi, e noi in Europa, nell'ambito del programma Copernicus, stiamo lavorando su un satellite che si chiama CHIME, che ha appunto come obiettivo di andare a migliorare la risoluzione spettrale dei dati. E abbiamo anche, ho parlato di Sentinel-2 come satellite che usiamo oggi, lavoriamo sul Sentinel-2 Next Generation, appunto, dove anche là proviamo di migliorare questa risoluzione. E questi satelliti saranno lanciati nel 2030, diciamo, più o meno, che non è neanche così tanto lontano, è proprio, sono dati che aspettano con impazienza, e anche perché comincia ad affiorire un campo molto affascinante, forse non ho più tanto tempo di dirlo, però di collegare questi dati iperspettrali con delle misure in acqua del genoma del fitoplancton, del DNA, per andare a capire ancora di più le funzioni diverse dei vari tipi di fitoplancton, e grazie a metodi di machine learning, quindi di artificial intelligence, ci sono adesso istituti, gruppi di ricerca che provano a collegare questo genoma con il dato satellitare. Quindi molto affascinante anche.
Davvero.
Una curiosità, volevo... i satelliti dell'ESA, dove sono le basi, le rampe di lancio? Da dove si lanciano?
Allora...
Ci pensa Musk, no?
No, infatti lo volevo dire.
Kourou, in Guyana.
Esatto. La Guyana francese.
Sì. La cosa carina, insomma, la cosa importante è che l'Europa c'ha il lanciatore suo.
Vega.
Ariane. Certo, è Ariane che viene lanciata, però credo che questi i satelliti più grandi vanno con Ariane, i satelliti più piccoli con Vega. Il lanciatore Vega, tra l'altro, a Milano, in un museo della scienza, della tecnica, c'è un Vega vecchio lì che si vede. E invece la NASA, abbiamo detto tante volte, ha praticamente anche quello, ha privatizzato il lancio, e attualmente il lanciatore NASA è Elon Musk. Sì. Quindi, mentre l'Agenzia Spaziale Europea mantiene, ed è uno degli attacchi è una delle cose che vengono attaccate, questa, sia il programma Arianna, che viene tutte le volte che c'è qualche problema, escono tutte notizie, cioè non sono capaci, è così, perché vabbè succede, e mentre invece lo stesso Musk celebra come successi i suoi fallimenti. Insuccessi, però capito, i suoi fallimenti, e invece è una struttura, quindi è pubblica in sostanza, è dell'Unione Europea, poi si potrebbe dire della Guyana francese sul postcolonialismo, però insomma, a parte quello, il lanciatore, l'infrastruttura che regge tutto quanto è l'infrastruttura pubblica dello Stato, e quindi è in qualche modo un bene comune e non è privatizzato, mentre invece la NASA, con l'abbandono, mi pare, del programma dello Space Shuttle,
sì.
Non ha più lanciato
tanti anni, tant'è vero che prima che arrivasse Musk si lanciava tutto da Baikonur.
Certo, è vero.
Solo i russi,
con la Soyuz che andavano alla
stazione. La Soyuz lanciava la stazione spaziale per anni e anni, ha rifornito la stazione spaziale solo la Soyuz.
Come vedi, siamo dei bei nerd pure qua.
Complimenti.
È una questione ideologica.
Senti, non lo so, siamo arrivati verso la fine, però Maria, noi possiamo rubare dello spazio, se ci vuoi dire qualcosa che ci è sfuggito, perché
Elettrodo
poi
è Clemente.
Ci facciamo prendere dalle cose. Elettrodo tanto arriva fra 10 minuti, e che manca, a parte ascoltare l'ultimo pezzo che hai scelto, se vuoi intanto mandiamo il pezzo e poi...
Non lo so, io ho coperto... Tutto... Cioè, abbiamo parlato di tante cose, non lo
certo
so se voi avete qualche domanda in più.
Allora, intanto lancia la canzone, magari ci viene in mente qualche altra cosa, appunto. Poi abbiamo pure fatto la rivendicazione dei lanciatori dello Stato.
Ma infatti, su questa scia, l'ultima canzone che volevo proporvi è in questo momento comunque difficile, direi, per tanti aspetti. È una canzone di un gruppo di Tolosa, da dove ho studiato oceanografia e ingegneria aerospaziale, appunto, che si chiama Zebda, è il gruppo, e la canzone ci dice di rimanere motivati, quindi rimaniamo tutti motivati. Motive si chiama. entropia massima. Allora, mentre Zebda cantava Motive, io ho pensato alla vostra domanda su magari un'ultima cosa da dire, ho pensato all'attualità con questi fuochi giganti, no, che stanno procedendo ancora nella zona di Los Angeles, e volevo dire che anche questo tipo di fenomeni estremi climatici, anche dovuti al cambiamento climatico, al riscaldamento dell'atmosfera, hanno un impatto sul mare. Magari non si direbbe, come introducevi tu, Lorenzo, all'inizio, ma anche questi fuochi giganti che hanno luogo sulla Terra possono avere un effetto a 2.000-3.000 km di distanza in mezzo agli oceani, perché praticamente la materia che si consuma, poi il fumo carico di sostanze come per esempio in questo caso il ferro, e poi viene trasportato dalle correnti atmosferiche in mezzo al mare, poi si deposita sul mare apportando una quantità di nutrienti in zone anche magari dove non c'è c'è poco produzione primaria, e si possono vedere delle fioriture gigantesche che non dovrebbero essere succedere in quelle zone, però che sono dovuti a questi fuochi giganti che si sono scatenati a migliaia di chilometri di là. Ecco, era un ultimo esempio.
E questo mi sembra un esempio, per chiudere, molto suggestivo, perché ti dà proprio l'idea di quanto è infinitamente intricato l'ecosistema, il mondo, dove tutto è assolutamente un sistema complesso, se vuoi anche caotico, non lineare, in cui gli effetti di qualcosa innescano altri effetti che divergono, che esponenzialmente divergono, che tu non riuscirai mai a prevedere ma neanche con una precisione normale o grossolana. E quindi bisogna stare molto attenti. Ecco, adesso faccio do la mia sto molto attenti, e non ci si scherza col clima. Ma questo lo dico perché Trump adesso è uscito da tutti gli accordi sul clima, quindi non è una questione importante, insomma, ribadirlo, sottolinearlo e continuare a cercare, no, di evidenziare, no, questa
Noi ne continueremo a parlare. Non ti deprimere. Non si sta così. E quindi niente, no, allora salutiamoci, perché adesso arriva l'elettrodo davvero. E quindi comandante Jacopo, ringraziamo il comandante Jacopo che adesso sul sistema complesso si è depresso, e ringraziamo soprattutto Maria Elena, grazie di essere venuta, sei stata gentilissima e
grazie
un
a
ospite
voi.
Perfetto, e quindi
grazie Maria Elena,
non
grazie.
C'è due senza tre, tornerai assolutamente.
Sicuramente, non vedo l'ora.
E va bene, noi rimandiamo tutti gli ascoltatori alla prossima settimana, dove c'è Antropologica in una delle prime puntate dall'estero. Noi come Libera Scienza, ecco arrivato l'elettrodo. Noi come Libera Scienza e Libero Stato torneremo il 24 febbraio, lunedì 24 febbraio, con una sorpresa. Ci avremo come ospite il terzo linceo della trasmissione, e torneremo a parlare di cosmologia. Tra l'altro, ci abbiamo avuto un ascoltatore che ci ha scritto apprezzando la puntata, una delle puntate più difficili che abbiamo fatto, e quindi per soddisfarlo torneremo proprio a
ripartire. Lo ricordiamo, ecco, quello, di non perderla la prossima.
Sì, certo, lunedì 24 febbraio, vabbè, poi resterà in streaming così. E invece, quindi, ringraziamo e salutiamo tutte e tutti all'ascolto. Questa qui era, vabbè, Libera Scienza e Libero Stato, Entropia Massima e Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa, che come sapete trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità, e quindi si sostiene grazie all'impegno di chi se la sente. Quindi, detto questo, vi invitiamo a sostenere la radio andando sul sito ondarossa.info e a cercare la modalità più adatta per voi per sostenere la radio. È ancora in vendita Scarceranda, ancora è appena cominciato l'anno, quindi se vi manca l'agenda, o comunque anche se non vi manca, se volete un'agenda veramente bella, potete venirla a prendere qui in radio. È in vendita anche nelle iniziative della radio e negli spazi, diciamo, di movimento, nelle librerie, molte librerie a Roma. Ringraziamo quindi chi ci ha ascoltato, ringraziamo chi ci ha ascoltato dal carcere, speriamo di avervi fatto andare proprio nell'oceano, oggi siamo andati proprio fuori dal comune, e quindi niente, grazie comandante Jacopo.
Grazie a te Lorenzo, grazie Maria Elena, buonasera a tutte e a tutti e ci rivediamo il 24 febbraio.
Para pa 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 pa